10 del Grigioni Italiano.
È prassi consolidata nel Grigioni Italiano che l'inizio dell'anno scolastico sia preceduto da un momento di formazione per il corpo docenti e le autorità scolastiche. Quest'anno è toccato a Roveredo ospitare la Due Giorni, a cui hanno partecipato 220 insegnanti. Prima di salutare i nostri ospiti di questa sera, con l'ispettore scolastico Arno Zanetti al microfono di Antonia Marsetti, facciamo il punto sul tema affrontato quest'anno.
Partiamo dal "siamo tutti sulla stessa barca", che è un po' una frase che ricorrerà spesso nel corso di queste due giornate e spero poi che diventi una realtà anche nelle nostre scuole.
L'ispettore Arno Zanetti, nel porgere il saluto ai suoi docenti, lo ha sottolineato più volte: siamo tutti sulla stessa barca e tutti insieme dobbiamo remare nella stessa direzione. Un concetto fondamentale quando si tratta di dare risposte cercando metodi nuovi ed efficaci. Ed è proprio quello di cui c'è bisogno oggi come oggi nel mondo della scuola per poter ridare significato al concetto di autorità che negli ultimi anni è andato via via indebolendosi. E così comportamenti a rischio come violenza e bullismo tra bambini e adolescenti sembrano aver messo radici tanto in classe quanto in famiglia. C'è dunque bisogno, dicevamo, di un nuovo modello di autorità ed è a questo che ha dedicato la sua opera Haim Homer, professore emerito dell'Università di Tel Aviv, fondatore della Scuola per la Resistenza Non Violenta, autore di 11 libri tradotti in 10 lingue, l'ultimo dei quali si intitola Insegnanti Coraggiosi. Ed è così che potrebbero essere definiti i docenti che in mesolcina hanno fatto proprio l'approccio di Homer, attualmente insegnato in centinaia di università, istituti e centri di cura in diversi paesi del mondo. All'inizio della settimana a Roveredo, per due giorni, 220 insegnanti hanno toccato con mano le teorie di Homer seguendo il corso di Daniele Piacentini e di sua moglie Daniela Leveni, coautori di libri dedicati al docente, e soprattutto hanno potuto ascoltare le esperienze maturate nell'ultimo anno proprio in mesolcina. Ancora l'ispettore scolastico Arno Zanetti.
L'elemento centrale di questo corso non è il cambiamento degli allievi, dei ragazzi, ma si vuole, in altre parole, cambiare i grandi piuttosto che i piccoli. Cioè si richiede agli insegnanti, agli educatori, ma anche alle autorità scolastiche, di cambiare il loro modo di relazionarsi con coloro che devono aiutare a crescere.
Ma quali sono i comportamenti più idonei per costruire un nuovo modello di autorità? Come deve cambiare la strategia, non solo didattica?
L'allievo è ok come persona, ma noi puntiamo il dito nei confronti dell'atteggiamento di questo allievo, l'atteggiamento negativo che noi vogliamo correggere. Questa nuova autorità differisce dalla vecchia proprio perché si fonda sull'autocontrollo, sulla perseveranza. Per esempio, uno slogan è questo: batti il ferro quando è freddo, no? Cosa significa? Che di fronte a un comportamento o di un allievo dirompente non si dice all'insegnante devi assolutamente reagire immediatamente, come era un po' nel nostro concetto tradizionale, ma si chiede agli insegnanti di prendere distacco, ragionare su quanto è successo, mettere in campo determinate strategie di intervento e reagire quando il ferro è freddo. Oppure un altro concetto molto importante è quello della "siamo tutti sulla stessa barca", e qui si dice tutti significa tutti gli insegnanti, quindi collaborazione perfetta all'interno del team, ma specialmente collaborazione con i genitori. Haim Homer dice: non possiamo cambiare i genitori difficili, ma noi possiamo influenzare il loro atteggiamento nei confronti degli insegnanti e della scuola e anche migliorare un po' il loro parere. Quindi magari un genitore che prima ostile diventa più neutrale, uno che è neutrale è più interessato, e naturalmente l'obiettivo era di avere dei genitori poi accettanti o addirittura dei genitori che sono dei sostenitori della scuola. Questo sarebbe il massimo.
Saluto Larissa Vilsua, consulente scolastica.
Buonasera.
E Tosca Plozza, pedagogista curativa scolastica.
Buonasera.
Dunque, abbiamo ascoltato l'ispettore scolastico Arno Zanetti, che ha presentato in grandi linee questo metodo Haim Homer. È un taglio netto col passato o è un cambiamento, diciamo così, progressivo, soft?
Non è assolutamente un taglio netto con il passato. Gli insegnanti hanno nella loro cassetta degli attrezzi già tantissime opzioni che funzionano molto bene e che non vanno assolutamente buttate via, è solo che come in ogni buona cassetta degli attrezzi ogni tanto un qualche strumento che si è rivelato inefficace va sostituito con qualcosa di nuovo e noi pensiamo che questo concetto della nuova autorità possa essere un metodo molto efficace, soprattutto per gestire i conflitti e tutti i problemi, specialmente quelli comportamentali, ma anche tutte le difficoltà con cui si trova confrontato un insegnante o tutti gli insegnanti di una sede, di tutte le sedi.
Abbiamo sentito che nel Moesano in realtà è già diverso tempo che si sta tentando di introdurre questo metodo.
È già tanti anni che questo metodo è conosciuto, appunto non è un metodo nuovo scoperto quest'anno, Heimhommer lavora da decenni con questo metodo, è un metodo molto conosciuto per esempio nella Svizzera interna, è un metodo che porta avanti il servizio di consulenza scolastica in tutte le sedi del Canton Grigioni, quindi è un metodo conosciuto.
Tosca Plozza, in buona sostanza, ci può spiegare come si applica?
È difficile perché, come hanno detto prima la consulente scolastica e l'ispettore, non si tratta di una tecnica, ma è proprio un approccio, un cambio di filosofia, oserei dire. È un approccio molto flessibile e adattabile e accostabile anche ad altri tipi di strategie di intervento, è qualcosa che va a lavorare più che altro su noi stessi, perciò punta sull'autocontrollo, ad esempio. Io adulto mi controllo, valuto la situazione, mi prendo il tempo e poi decido cosa fare. È un approccio che si basa molto sulla presenza. Io adulto, io genitore, io insegnante, sono qua. E resto qua per te, tu da me non puoi divorziare, non puoi licenziarmi, io sono qua per te, per il tuo bene.
Due categorie, quelle che lei ha citato, gli insegnanti e i genitori, che sono notoriamente sotto tiro in questo periodo. Diciamo che è un metodo che cerca di tessere di nuovo i legami tra insegnanti e genitori, che forse per un certo momento si vedevano un po' su fronti contrapposti. Tosca Plozza.
Sì, in questo periodo poi insegnanti e genitori sono forse le categorie più criticate dalla società. I genitori sono criticati su vari libri di psicologia, gli insegnanti sappiamo che sulla stampa sono spesso citati e le critiche nei loro confronti o nei nostri confronti abbondano. Critiche in fondo che vengono fatte ad entrambi in modo molto simile, perciò siamo quasi, poi io sono sia mamma che insegnante, accusati di non riuscire a crescere ed educare bambini curiosi, felici, dotati di valori. Perciò ecco, la nuova autorità offre la possibilità di collaborare e cooperare ed è il punto chiave. Come ha detto Arno prima, siamo tutti sulla stessa barca e remiamo tutti nella stessa direzione per l'obiettivo comune che è il benessere del figlio per il genitore e il benessere dell'allievo per noi docenti. Infatti il nuovo volume che è uscito di Insegnanti Coraggiosi è poi accostato al volume Genitori Coraggiosi e vanno esattamente di pari passo.
Ora dal Moesano ci spostiamo idealmente a sud del Bernina, dove risultano iscritti più di 400 studenti e dove sono attivi 55 insegnanti. Le novità anche qui non mancano, sia per gli allievi sia per il corpo docenti, che ha passato gli ultimi mesi a lavorare sul tema che farà da filo conduttore all'attività didattica. Sentiamo.
Difendere l'ambiente è un dovere verso la vita. Mai come quest'anno il tema è attuale perché occorre maturare la coscienza su cosa significa aver cura del proprio territorio e dell'ambiente in un periodo come questo, dove si è confrontati con questo surriscaldamento climatico. È importante sensibilizzare e riuscire anche a capire certi fenomeni ambientali. Verranno proposte diverse attività agli allievi. Pensiamo all'artista Stefania Mariani che presenterà il suo spettacolo Ehi tu, faccia d'albero. Poi si cercherà anche di sensibilizzare ulteriormente gli allievi per quanto riguarda la raccolta differenziata. Ci saranno interventi sul territorio proprio con questa tematica. Ci sposteremo anche nei boschi, dove avremo un intervento anche grazie al gruppo forestale. Gli artisti in residenza verranno a fare visita alle scuole per proporci un progetto interessante e accattivante attraverso la fotografia.
Lo avete appena sentito dalla direttrice Sabina Paganini. Le scuole comunali di Poschiavo affronteranno un nuovo anno a partire da martedì 16 agosto, declinando un tema di grande attualità. Tutto il lavoro dei docenti sarà teso ad aiutare le giovani generazioni a comprendere la fragilità del pianeta che ci ospita. Avere un fil rouge che accompagni insegnanti e allievi di ogni ordine e grado nel loro percorso di apprendimento annuale non è una novità per Poschiavo. Qui, da alcuni anni, gli studenti possono partecipare a progetti, seguire eventi o prendere parte a manifestazioni, affrontando così un argomento a 360 gradi.
Abbiamo iniziato col tema etica, poi siamo passati al linguaggio e comunicazione, l'arte, l'anno scorso avevamo benessere e salute e quest'anno appunto come scelta del collegio è stato proposto ambiente e territorio.
Ma cosa significa avere un filo conduttore che faccia da perno all'attività didattica di tutti i cicli scolastici? Come si procede? Ce lo spiega la direttrice.
Una volta definito il contenitore, parte la programmazione e questa avviene già l'anno prima, quindi più o meno da dicembre-gennaio le prime offerte entrano e i primi contatti con i relatori, con persone esterne avvengono già d'estate, i docenti hanno tempo di sviluppare ulteriori progetti, ad agosto la direzione scolastica presenta quelle proposte che sono state organizzate e poi il docente può ampliare e collaborare chiaramente con altri docenti e offrire poi alle classi vari progetti elaborati. Abbiamo percepito che l'introduzione dei contenitori è stato apprezzato molto dai docenti perché chiaramente dà un aiuto. Bisogna anche dire che le tematiche o i titoli scelti sono temi sempre molto aperti.
Il nuovo anno scolastico porta con sé nuove sfide anche per la direzione scolastica di Poschiavo. Da un lato si proseguirà con l'inserimento dei ragazzi ucraini giunti in valle la scorsa primavera, sono 15 in tutto su circa 90 profughi accolti sino ad ora e non è stato facile organizzare per loro l'insegnamento della lingua italiana che avviene secondo un orario speciale e individuale. Dall'altro ci si confronterà con un nuovo progetto, ancora la direttrice Sabina Paganini.
Come scuola faremo parte di un Learn Lab, che è una piattaforma Moodle che servirà agli allievi a proseguire il lavoro. Quindi, in collaborazione con l'Alta Scuola Pedagogica, ci uniremo a questo grande progetto, anche perché è in vista il primo mezzo didattico del Grigione Italiano e la parte digitale sarà proprio su questa piattaforma. Quindi, quest'anno la novità per i docenti del Comune di Poschiavo è proprio questa formazione per imparare a conoscere questa piattaforma e poi elaborare le unità didattiche.
Torniamo nel Moesano, torniamo in compagnia di Tosca Plozza e Larissa Bildsua, alla quale chiedo: questo metodo mira a una scuola perfetta?
È un modello che personalmente mi piace tantissimo e trovo possa essere veramente molto utile, proprio perché non anela alla perfezione. La ricerca sull'educazione, sullo sviluppo del bambino sta dimostrando che un genitore perfetto, i cosiddetti genitori elicotteri, in definitiva non raggiungono il loro obiettivo di avere poi dei figli che diventano degli adolescenti e degli adulti con una sana autostima, perché non imparano mai ad affrontare le sfide dovute all'imperfezione. E quindi secondo me la stessa cosa vale anche proprio per gli insegnanti. Gli errori sono inevitabili, l'importante è avere la capacità di correggere gli errori. Non c'è bisogno di avere né genitori perfetti né insegnanti perfetti. Abbiamo bisogno di genitori bravi o abbastanza buoni e di insegnanti abbastanza bravi e abbastanza buoni, e questo è un obiettivo molto più facilmente raggiungibile.
Tosca Plozza, ma come correggere? Quali sono i nuovi strumenti per correggere?
Questa è anche una parte centrale dell'approccio, è proprio forse una delle mie preferite, perché Heimhommer dice non castighiamo più, lui dice ripariamo, facciamo ammenda, a differenza della conseguenza dov'è l'adulto che dice ok ti tolgo questo o adesso devi fare questo o non puoi fare questo, nell'atto di riparazione è chi ha sbagliato, chi ha commesso l'errore, che ha la possibilità di correggersi, perciò proprio di riparare al danno che è stato fatto, diventando lui stesso attivo e non essere passivo e subire la conseguenza.
Ecco, questo sì è un cambio di paradigma. La scuola nella storia ha sempre punito.
No, forse provocatoria questa domanda. No, la punizione vera e propria, come c'era un tempo, è da un po' che non c'è più. Chiaro che tendenzialmente, forse dobbiamo anche essere un po' onesti, si tende forse ancora a dare delle conseguenze, le chiamerei, più che punizioni. E questo sì, sarebbe proprio bello riuscire a tramutarle in riparazioni. Perciò, come detto prima, dove veramente si accetta il fatto che gli errori li commettiamo tutti, è inevitabile commettere gli errori. L'importante è che possiamo riparare, sia io come docente, sia io se mi metto nella parte da mamma, sia l'allievo o i figli.
Ora andiamo in Bregaglia. La scuola, si sa, sta attraversando un periodo turbolento, anche se non si può dire che sia in crisi. Ci sono anche problemi di personale, vengono risolti dalle direzioni scolastiche facendo salti mortali per riuscire a organizzare gli orari scolastici, ma ci sono anche emergenze che difficilmente si possono prevedere, la pandemia ad esempio, ma non solo. E così la normalità diventa il desiderio più condiviso da corpo docenti e studenti, come ci conferma la direttrice delle scuole Bregagliotte, Elena Salis.
Ci aspettiamo un anno normale, tra virgolette, perché gli ultimi anni sono stati veramente anni impegnativi, sia per gli allievi che per gli insegnanti e per i genitori. 2 anni di pandemia, e non dobbiamo dimenticare che i nostri problemi sono iniziati 5 anni fa con la frana del cengalo, che ci avevano scombussolato tutto, e quindi speriamo veramente in un anno tranquillo, normale, in cui possiamo fare le nostre attività di sede, i nostri progetti, le nostre gite, le collaborazioni a livelli di ciclo e di sedi, senza dover sempre pensare si può fare, non si può fare, riusciremo a farlo, o sempre senza dover annullare a manifestazioni o attività, perché negli ultimi anni abbiamo anche dovuto annullare tantissime cose che avevamo previsto.
Che sia all'insegna della normalità, vissuto giorno per giorno, senza emergenze di alcun tipo, questo si augura Elena Salis, co-direttrice con Patrick Giovanoli delle scuole Bregagliotte. Lunedì prossimo si inaugura un nuovo anno che chiamerà raccolta docenti da Luni a Maloja, dove ci sono le elementari e la scuola di infanzia bilingue, a Stampa, sede della secondaria d'avviamento pratica, e a Vico Soprano, dove si trovano invece le elementari e la scuola dell'infanzia in lingua italiana. Confermate tutte le classi in Bregaglia, anche se l'andamento demografico con il suo incedere altalenante è una delle variabili con cui la scuola deve confrontarsi, come sottolinea ancora Elena Salis.
In valle c'è stato un calo demografico negli ultimi anni, adesso più o meno è stabile. Ci sono sempre delle annate forti, con magari una media di 12-13 allievi. Poi ci sono le annate veramente deboli, e siamo arrivati anche ad avere un'annata con solo 4 allievi. Però riusciamo ad avere a Vico Soprano 2 monoclassi e 2 pluriclassi. E Stampa, il calo demografico anche, si fa sentire, ci sono le annate forti e poi quelle deboli. Quest'anno abbiamo di nuovo pochi allievi a Stampa.
Una 30 di insegnanti in tutto, mentre sul fronte delle iscrizioni i numeri sono i seguenti: 32 studenti a Stampa, 60 allievi all'elementare di Vico Soprano, 23 a Maloja. Alla scuola dell'infanzia sono invece 26 a Vico Soprano e 14 a Maloja. Un numero quest'ultimo che è di per sé già un record. Ancora Elena Salis.
Non credo che negli ultimi 30 anni ci siano stati così tanti bambini alla scuola dell'infanzia di Maloja. Merito trasferimenti, famiglie che hanno deciso di costruire la loro casa a Maloja, famiglie che si sono trasferite a Maloja e famiglie anche con tanti bambini.
L'elevato numero di studenti a Maloja impone alcune riflessioni sulla capacità dell'edificio scolastico, che per giunta avrebbe bisogno di alcuni interventi essendo datato. Per ora sul fronte dell'edilizia scolastica gli unici lavori programmati sono quelli a Stampa per realizzare una tettoia esterna.
Siamo giunti all'ultimo tassello di questa trasmissione. Larissa Vilsua, Vogliamo far capire ai nostri ascoltatori in pratica quali sono questi strumenti, come si può veramente mettere in pratica il metodo della nuova autorità.
Allora, la prima cosa che bisogna fare, bisogna riuscire a capire come adulti quali sono i comportamenti che assolutamente non vengono accettati. E questo va visualizzato usando per esempio la tecnica dei cestini. Quindi in un cestino rosso mettiamo 1, 2, massimissimo 3 comportamenti che assolutamente non sono tollerati, tipo picchiare, insultare, minacciare. Negli altri cestini mettiamo quei comportamenti che non vanno tanto bene, ma si può chiudere un occhio. E quello che è diverso nel creare le priorità è che c'è sempre anche il cestino bianco dove si visualizzano tutti i comportamenti che funzionano bene. Sembra una banalità, ma per noi adulti definire cosa non tolleriamo, su cosa siamo disposti a chiudere un occhio e che cosa va bene è già un esercizio molto complicato. Poi si passa alla tecnica dell'annuncio, dove al bambino viene comunicato chiaramente che noi adulti, noi insegnanti, genitori, direttore, consulente scolastica, non siamo più disposti a tollerare questo comportamento. Non è il bambino che è messo sul banco d'accusa, non sei tu bambino che sei sbagliato o tu adolescente che sei sbagliato, è il comportamento. Noi non possiamo cambiare te, bambino, ma noi faremo quello che diciamo. Quindi noi non ci spostiamo da qui, controlleremo, valuteremo, noi questa cosa non la tolleriamo. E poi c'è il sit-in, che questo è veramente molto potente, perché il sit-in presuppone che si chiede al bambino, rispettivamente all'adolescente, di trovare una soluzione per evitare quei comportamenti. E si resta in silenzio per 10 minuti. L'ideale è avere tutti a bordo, sulla stessa barca.
Tosca Plozzo, siamo veramente in chiusura. I docenti come hanno recepito il messaggio?
Inserire qualcosa di nuovo non è mai facile, anche perché può creare insicurezze e incertezze. Le novità spaventano sempre. Io direi che a Roveredo siamo veramente a buon punto. Siamo pronti per lavorare veramente in questa direzione. Io sono contenta, orgogliosa, fiera di quello che abbiamo iniziato a fare e sono fiduciosa che tutto questo possa funzionare.
Grazie Tosca Plozza, grazie Larissa Vilsua, buon lavoro, buon anno scolastico. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, chiude qua, torna come sempre venerdì prossimo.
Rete 1, 80 anni di Voci del Grigione Italiano.